Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Rimanete aperti alla realtà che vi circonda. Cercate senza timore il dialogo con chi vive accanto a voi, anche con chi la pensa diversamente, ma come voi desidera la pace, la giustizia, la fraternità. È nel dialogo che si può progettare un futuro condiviso. È attraverso il dialogo che costruiamo la pace, prendendoci cura di tutti e dialogando con tutti.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Orizzonti Cristiani nello spazio dei giochi dell'armonia. Apriamo il nostro programma parlando di una mostra che è ospitata al Palazzo Reale di Milano e che vede per la prima volta in Italia le opere di Charlotte Salomon. Curatore della mostra Charlotte Salomon, vita o teatro, è il dottor Bruno Perderetti che è con noi al telefono. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi.
Dunque, dicevamo, una mostra che arriva finalmente in Italia dopo essere stata, dopo che le opere appunto di Charlotte Salomon sono state esposte veramente un po' in tutto il mondo, non soltanto in Europa, Parigi, Londra, Berlino, ma anche negli Stati Uniti, in Giappone addirittura. E chi era Charlotte Salomon e qual è stata la sua breve parabola appunto storica?
Charlotte Salomon nasce a Berlino nel 1917, esattamente il 16 aprile, in una famiglia ebrea agiata nel quartiere di Charlottenburg, già al tempo un quartiere un po' della borghesia dell'epoca. Ha un'infanzia piuttosto felice, come si vede anche dalle sue tempre, perché poi, come vedremo, diventerà una pittrice in particolare. Poi naturalmente nell'evoluzione della sua parabola esistenziale c'è tutto il problema dell'antisemitismo, dell'ascesa al potere di Hitler, del nazismo, eccetera, sino a quando appunto i genitori la faranno, come dire, scappare, diciamolo pure, in Francia, dove raggiungerà i nonni materni di Francia sul Mello. Ed è lì che negli anni peggiori, insomma, del Novecento, perseguitata, profuga, a seguito di un altro evento funesto familiare, deciderà poi di dipingere la sua intera autobiografia, che è appunto quella che presentiamo a Milano nella mostra con 278 tempere.
E lei aveva intitolato questa sua autobiografia, per tempere, appunto, per quadri, per dipinti, Vita o teatro. Per quale ragione?
Il titolo, come dire, è enigmatico, ma denota anche sulla strepitosa intelligenza e qualità espressiva, e l'intuizione anche proprio artistica di questa giovane donna. Nel senso che lei dipinge questa sua autobiografia a seguito della scoperta non solo la nonna ha cercato il suicidio nel sud della Francia, ma con le rivelazioni del nonno che sua madre nel 26 e prima ancora la giovane zia nel 13, da cui eredita il nome di Charlotte, erano morte suicide. Questo trauma naturalmente rischia di farla impazzire di dolore, insomma, di gettarla nella più profonda depressione. E allora, come dire, comincia a interrogarsi su di sé e mette davvero nelle tempre, ma come vedremo, usando un po' tutti i generi artistici a disposizione, cerca di mettere in qualche modo ordine nel racconto autobiografico. Il fatto che lo chiami appunto vita o teatro con un doppio punto interrogativo sta a indicare per lei, ma anche per noi, di non prendere questa sua straordinaria opera come una rappresentazione artistica della vita, ma come una sua estensione nella rappresentazione teatrale. Quindi proprio come anche un po' dico nel breve saggio del catalogo che accompagna la mostra, cioè bisogna vedere questa sua opera come una sorta di grande poema tragico, dove non c'è soluzione di continuità tra la realtà, tra l'esperienza e la sua estensione nell'opera d'arte, nel racconto, dunque nel teatro.
Parliamo poi proprio delle caratteristiche artistiche di quest'opera, non soltanto come testimonianza di un momento storico. Io ho guardato, non ho ancora visitato la mostra, però ho guardato alcune immagini, appunto alcune di queste tempere. Mi sembra un forte l'influenza di Chagall nell'opera di Charlotte Salomon.
Sì, sì, ha ragione. In generale possiamo dire che lei trabaglia nelle sue tempere in qualche modo la lezione espressionista nordica, ma anche di Chagall, eccetera, ma anche di Matisse, come si vede quando arriva nel sud della Francia. Le prime tempere sono quasi un omaggio davvero esplicito proprio a Matisse, l'idea della danza, dell'armonia, della decorazione come momento, come dire, di rappresentazione morfologicamente armonico, insomma, delle cose. Ma in più va detto che c'è una sorta di temerarietà dove lei mostra di avere assorbito tutta una serie di tensioni espressive proprio delle culture delle avanguardie del primo Novecento, perché lei frequenta per 3 anni l'Accademia di Berlino, esattamente quella ad Dahlem, unica allieva ebrea ammessa, dove vince anche un premio che però il suo professore decide di non darle perché non vuole metterla in vetrina, perché poi verrebbe fuori più pubblicamente la sua ebraicità, eccetera eccetera. Dunque insomma i talenti non mancava certamente, ma lei dimostra di avere assorbito con capacità intellettuali, anche intuito, molte lezioni dell'avanguardia, perché nel suo racconto usa non solo la pittura, naturalmente, che è la sua arte principale in quel periodo, ma usa la letteratura di cui si è imbevuta in una famiglia molto colta, insomma, usa la musica. Questo è un poema, perché a queste 278 opere che noi esponiamo, che fanno parte delle 769 che lei aveva scelto sulle circa 1300 che aveva composto tra 40 e 42, quindi questa è un'opera d'arte dove lei cerca di buttare dentro tutti i generi artistici. C'è ovviamente la pittura, c'è la scrittura, c'è la narrazione, perché è piena di testi il suo racconto autobiografico, e c'è anche la musica. Lei dà spesso le indicazioni sulle musiche che vedrebbe bene come affiancamento al racconto letterario e visuale, in una specie di sua strepitosa ricerca iconografica nel vero senso della parola, dove l'icona, la grafia e la scrittura vanno insieme. Nella prima sezione delle tre su cui è costruita l'opera, c'è un prologo, c'è un epilogo suddiviso a sua volta in tre parti, e un prologo, una parte centrale, scusate, un epilogo. La prima parte, per esempio, noi non vediamo le sue scritture perché le ha affidate a delle veline che andavano sovrapposte. Poi a partire dalla sezione principale lei comincia a mettere dentro le parole, dentro le pitture, le figure, le ricostruzioni delle scene, eccetera eccetera, che come lei ricordava sono appunto, come dire, costruite su un linguaggio visuale espressionistico. E poi progressivamente, come se anche lei proprio capisse che deve stringere i tempi, eccetera, questa scrittura iconografica precipita in una pittura praticamente gestuale, come se scrittura e figura raffigurate, come dire, insieme in un modo molto icastico, molto drammatico, molto veloce, fossero in qualche modo la stessa cosa. Al punto che, sebbene queste non siano presenti in mostra, perché la selezione che presentiamo è quella che ci è andato, quelli del Museo di Amsterdam, dove sta depositata l'opera di Charlotte, appunto, che lei verso la fine dipinge alcuni fogli, alcune di queste tempere, sono tutte nello stesso formato, di 25x32, dove lei dipinge solo la scrittura, come se davvero a quel punto l'iconografia fosse una sorta di scrittura che si libera da sé, che diventa lei stessa visione.
Lei, oltre ad essere il curatore di questa mostra, ha dedicato a Charlotte Salomon anche un libro, una biografia, immagino.
È un romanzo, diciamo, ecfratico, adesso non proprio dei termini, sono un po' difficili, ma è un romanzo dove mi sono preso anche molte libertà. È uscito nel 98 come prima versione da Giuntina, ed è stato poi ripreso nel 2015 da Schirà. Il titolo completo è appunto Charlotte, la morte e la fanciulla, che ricorda anche la cultura musicale di questa giovane donna,
certo.
Nel senso che la morte della fanciulla riprende ovviamente il lead di Schubert, che poi diventa anche dà il nome anche un quartetto bellissimo di Franz Schubert. Mi sono preso molte libertà, però i riferimenti essenziali sono quelli che rimandano davvero alla vita di Charlotte, in particolare proprio a questi ambienti, di primo Novecento. Una cosa appunto curiosa che viene a ricordare, lei comincia la sua autobiografia non con la sua nascita, ma con il suicidio della giovane zia, che si chiama Charlotte, e di cui le danno appunto la madre in particolare decide di darle il nome della giovane sorella che si è uccisa nello Schlachtensee, uno dei laghi di Berlino. Io nel mio romanzo, appunto, riprendendo un po' le considerazioni anche ambientali, eccetera, cerco di far venire fuori questa figura che io ritengo davvero una figura di qualcosa che va un po' al di là dell'arte. Ci tengo proprio a sottolinearlo, non dobbiamo vedere la Charlotte Salomon come una pur talentuosissima artista stroncata, la cui giovane vita viene stroncata a 26 anni, poi nel modo in cui diremo. Il mio romanzo cerca di far emergere proprio un po' questa trepitosa figura, la sua vicenda autobiografica, che poi lei riverserà tra 40 e 42 nella sua opera autobiografica, e le varie cose, ovviamente mostrando tutto il discorso della persecuzione antisemita, eccetera, ma anche questa catena suicidaria delle donne del ramo materno. È come se questa sorta di catena suicidaria, che poi ritroviamo riemergere periodicamente nel lavoro autobiografico di Charlotte, dicesse qualcosa, di una sorta di gesto tragico, che attraversa le età della donna. Che colpiscono naturalmente molto l'intelligenza, la sensibilità, no, della giovane Charlotte,
certo.
Che appunto a seguito del suicidio della nonna metterà mano alla sua opera autobiografica.
Charlotte Salomon venne arrestata nel 1943 con suo marito e deportata ad Auschwitz. E di là poi non si hanno più notizie, la sua morte è stata rapidissima nel campo di concentramento?
Si hanno, non notizie certissime, ma notizie certe ovviamente sulla morte, anche se non certissime sulle modalità. Però sappiamo che è stata arrestata intorno al 23-24 settembre, perché c'è stato l'8 settembre italiano, dunque prendono possesso poi dei territori del sud della Francia i tedeschi, che con maggiore odio e organizzazione e razionalità cominciano a fare un po' lo spoglio delle figure presenti sul territorio. Pare che ci siano state anche forme di delazione, come sappiamo bene, insomma, nella Francia dell'epoca, ma lì c'è stato anche proprio un po', diciamo così, la leggerezza di Charlotte di, chiamiamola così, di volersi sposare con Alexander Nadler, un giovane profugo arrivato da Vienna, e dunque resta traccia poi nei documenti del comune d'inizio del loro matrimonio. Dunque, quando arrivano gli aguzzini nazisti, si trova in traccia di questa coppia, risalgono a loro. Charlotte era tornata lì dopo alcune settimane nel campo di Gus col nonno, grazie al fatto che nonno, essendo molto anziano, gli avevano permesso di tornare a Villefranche, nei porti di Nizza. La trovano, nel frattempo il nonno è morto, la trovano lì dove era la signora Moore, importante figura perché è a lei che è dedicata l'opera, americana, ha ospitato prima i nonni e poi Charlotte. La Gestapo arriva a Villefranche, prendono Charlotte e il marito, li portano immediatamente nel campo di transito di Drancy a Parigi. Da lì, il 7 ottobre del 1943, questo lo sappiamo per certo, vengono spediti ad Auschwitz, dove arrivano il 10, dunque 3 giorni di trasporto. E si presume che abbiano ucciso Charlotte lo stesso giorno, perché era incinta di circa 4 mesi, e le donne incinte venivano uccise subito.
Sì, una figura tragica, come appunto lei diceva, la tragedia ha un po' accompagnato la biografia di questa artista, e però abbiamo l'occasione appunto oggi, grazie proprio alla persona a cui l'opera era stata dedicata, no? A questa signora americana di cui lei parlava, sì. E che ha salvato poi quest'opera.
Esatto. Charlotte, anche lì con precognizione ovviamente, ma sente che può tutto finire in tragedia, lo dice anche in alcune tempere della sua straordinaria, davvero straordinaria, sconvolgente autobiografia pittorica e letteraria. Dipinge tutto in una furia espressiva, anche col supporto di una musa che davvero è la musa più generosa e più potente che io abbia forse incontrato recentemente, insomma, studiando alcune figure artistiche. Tra 40 e 42 compone in circa 18 mesi questa sua autobiografia, e la affida a Morilis, il medico locale di Villefranche-sur-Mer, perché la faccia vera è la signora Moore in America, che nel frattempo è rientrata portandosi dietro una dozzina di bambini adottati per scappare ovviamente al nazismo, eccetera, alla guerra. Quindi si libera della sua opera in tempo prima, alcuni mesi prima di essere arrestata. La signora Moore torna poi in Europa e rintraccia il padre nel 1947, che fortunosamente è sopravvissuto, lui e la matrigna, la famosa cantante Paula Lindbergh Salomon. E ovviamente, insomma, vuole dare al padre, consegnare al padre quest'opera della figlia. Immagino la sorpresa che dovette colpire il padre Albert Salomon e la seconda moglie, la Paula Lindbergh. L'hanno tenuta lì alcuni anni l'opera, fino a quando nel 59 l'hanno data in deposito al Rijksmuseum di Amsterdam. Perché ad Amsterdam? Perché loro sono riusciti a scappare ad Amsterdam, e dove sono sopravvissuti grazie a delle protezioni in diversi rifugi. Per questo dunque poi nel 71, quando nasce ad Amsterdam il museo ebraico, lo Joods Historisch Museum, decidono di istituire una fondazione, la Fondazione Charlotte Salomon, che è ancora quella che poi gestisce questo lascito, che è appunto in deposito e viene esposta a rotazione, insomma, nel Museo Ebraico di Amsterdam. Amsterdam appunto si spiega col fatto che poi il padre e la matrigna non solo si sono salvati in Olanda, ma poi continueranno a vivere in Olanda.
Ed ora l'opera appunto di Charlotte Salomon, o perlomeno un'antologia appunto della sua opera, è esposta, lo ricordiamo ai nostri ascoltatori, al Palazzo Reale di Milano fino al prossimo 25 giugno. E ringraziamo dunque il curatore della mostra, Bruno Pedretti, di essere stato in nostra compagnia, di averci raccontato questa storia così toccante, così particolare, così piena di fascino. Grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi.
Ho Oggi è il 4 maggio e ricorre proprio oggi l'anniversario della nascita di una delle attrici più amate e ammirate del Novecento. Stiamo parlando di Audrey Hepburn, a cui dedicheremo la puntata di Effetto Cinema che andrà in onda domani alle 21 e in replica anche sabato alle 14.30. Ma intanto oggi vogliamo concludere la nostra puntata odierna ascoltando una canzone proprio per festeggiare il compleanno di Audrey Hepburn, ascoltando una canzone che lei ha reso famosa in tutto il mondo e che poi è stata naturalmente incisa da moltissimi altri interpreti. Stiamo parlando di Moon River, una canzone di Henry Mancini, composta per il film Colazione da Tiffany, con testo di Johnny Mercer. Una canzone che ebbe una storia un po' complessa, perché Audrey Hepburn ovviamente era un'ottima attrice, ma non una cantante professionista. E Henry Mancini dunque si trovava nella difficoltà di dover comporre una canzone che fosse adatta alla limitata estensione vocale della Hepburn. E finalmente trovò quelle tre note iniziali, così racconta Henry Mancini, quel do, sol, fa, che sarebbero rimaste poi proprio nella storia veramente della canzone. Dopo una proiezione in anteprima soltanto per addetti ai lavori, un produttore della Paramount suggerì che la canzone venisse tolta dal film perché secondo lui rallentava l'azione, ma Audrey Hepburn, che era presente a quella proiezione e che oltre alla dolcezza che tutti quanti conoscevano aveva anche una decisionalità ignota ai più, dichiarò minacciosa: sul mio cadavere. E così la canzone, per sua e nostra fortuna, rimase nel film. L'ascoltiamo proprio nella versione interpretata da Audrey Hepburn.
You heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world, there's such a lot of world to see.
Chiudiamo il nostro programma odierno sulle note di Moon River come omaggio proprio al compleanno di Audrey Hepburn, che era nata il 4 maggio del 1929 a Bruxelles. Vi ricordo che domani, nella puntata di Effetto Cinema, ricorderemo proprio la carriera e la vita di questa straordinaria attrice, domani alle 21 e poi in replica anche sabato alle 14.30. Da Rosario Tronnolone, buon proseguimento d'ascolto su Radio Vaticana Italia.